Sia lodato Gesù Cristo. Terminato il ciclo pasquale, domenica scorsa con la Pentecoste, oggi ci viene presentato il mistero della Trinità. Non è facile predicare sulla Trinità, Spesso ci viene ricordato che è un mistero. Questo però non significa che non possiamo conoscere qualcosa di Dio. Mistero non significa non saper entrare. Mistero significa, possiamo farlo come un esempio, no? Una cosa di ordine, di grandezza enorme, nel quale però siamo dentro. È come il pesciolino che è nell'oceano, fa esperienza dell'oceano, ma non lo conosce tutto. È troppo vasto perché nella vita di un pesciolino possa conoscere tutto dell'oceano, però ne fa esperienza. E così succede a noi. Il mistero della Trinità non riusciremo a penetrarlo fino in fondo, ma Dio ce l'ha rivelato, soprattutto Gesù. Quindi non diciamo è un mistero, chiudiamola lì, o cerchiamo di fare cose strane. C'era un mio collega insegnante di religione che, per poterlo spiegare ai ragazzi, 1 più 1 più 1 uguale 1. Forse non era il mezzo più semplice e più idoneo. La matematica è sempre un po' odiata dai ragazzi. Andarlo a cercare di spiegare attraverso la geometria, aveva fatto anche il triangolo, o la matematica, forse non era il canale più adatto. Trinità è soprattutto, al di là delle speculazioni teologiche, no, che poi ci cercano di spiegare come fanno a stare insieme, ma è il fatto che noi crediamo in un Dio che è certamente uno, siamo monoteisti, ma è un Dio che è in relazione con se stesso e con gli altri. Potremmo dire, proprio oggi mi sembra che cada a fagiolo, che è un Dio famiglia, un Dio che è in tre persone che si relazionano tra di loro. E chi legge il Vangelo lo legge tra le righe. Spesso abbiamo sentito anche in queste domeniche, nel Vangelo di Giovanni, Gesù spesso dice: io vi amo come il Padre ama me, e noi verremo a Lui attraverso lo Spirito. Ci dice molte cose di come Dio ama, ed è a ben giustamente, noi diciamo che Dio è amore, ma è difficile dire Dio amore se rimane nel suo egoismo di essere un essere unico. No, è persone, è relazione, è famiglia, è comunicazione, è stare con, è desiderare. Dio ci ha desiderati, Dio ci ama. E questo è un po' il modello su cui il cristiano deve formarsi. Abbiamo sentito dal Deuteronomio, libro antico dell'Antico Testamento, uno dei cinque libri, l'ultimo, del Pentateuco, quindi della legge. Non c'è ancora una capacità di distinguere la Trinità. Però ci dice alcune cose importanti di Dio, che poi, alla luce del messaggio di Gesù, ci aiuta a capire. Qui Mosè che parla al popolo attraverso delle domande retoriche. C'è già la risposta. Interroga pure i tempi antichi. Cioè, Mosè cosa fa? Cerca di dire al popolo: prova a ritornare indietro col tempo, prova a fare memoria della presenza di Dio. Addirittura dei tempi che furono prima di te, ci sono delle tracce, c'è tutta la predicazione orale in cui Dio creò l'uomo sulla terra e l'umanità nei cieli. Vi fu cosa grande come questa? Sembra quasi che dica: fate un paragone con le religioni che avete vicino. È mai capitato che un Dio che è nei cieli venga a visitare un popolo, che si scelga un popolo, che parli nel roveto? Si diceva che Dio non si poteva vedere, non ci si poteva mettere in relazione perché saresti morto, cioè la sua grandezza, la sua splendore, la sua onnipotenza ti avrebbe in un certo senso annientato. Eppure questa cosa straordinaria, Dio si sceglie un popolo, naturalmente non perché era il più bravo, il più bello, il più titolato, ma sceglie un popolo perché diventi sacramento, cioè veicolo, per l'annuncio a tutti i popoli. E non era il popolo più santo nemmeno, ne hanno combinate parecchie gli ebrei, come del resto tutti i popoli della terra. Ha tradito un po', perché a un certo punto, inorgoglitosi di questa scelta, ha tentato di tenerlo per sé, ed era quello che Gesù, in un certo senso, controbatteva, soprattutto ai farisei. Voi vi siete appropriati di Dio. Già i profeti avevano annunciato che questo messaggio, pur essendo destinato primariamente a Israele, che doveva viverlo per diventare esempio, per diventare annuncio per gli altri popoli, non l'aveva fatto. E i profeti avevano annunciato che ci sarà un giorno nel quale tutti i popoli si raduneranno sul monte di Gerusalemme per far festa per questo messaggio così straordinario. E conclude questo brano dicendo: ricordati che Dio ti ha liberato dall'Egitto, che tu sei figlio, che tu sei un popolo libero, mantieniti libero. E quindi sappi, ricordati, fai memoria, medita bene nel tuo cuore che il Signore è certamente lassù, non è un uomo, non è mortale, ma è anche qui giù sulla terra, è vicino a te, cammina con te. Era nel deserto quando soffrivi per la liberazione. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi. Noi abbiamo sempre interpretato un po' il comandamento come qualcosa di imperativo. Fai questo, e spesso lo viviamo con fatica. Molti hanno una percezione del cristianesimo come di grandi imposizioni, che qualche volta non capiamo nemmeno. Ma chi ha letto con attenzione un po' la Bibbia, specialmente i libri della legge, i 5 libri della legge, scopre che non sono imperativi. L'imperativo unico che Dio dà è: ascolta Israele, questo sì, ascolta, mettiti in ascolto, ricordati che sei un uomo libero, questo è l'obiettivo da vivere. Se vuoi continuare a essere un popolo libero, io ti do una legge che ti permette di fare un cammino sicuro. Allora i comandamenti non sono un punto di arrivo, è uno strumento per non ricadere nella schiavitù, che loro pensavano una schiavitù di tipo nazionale, politico, che poi noi con Gesù scopriremo che soprattutto è una schiavitù, Gesù parlava della schiavitù del peccato. Anche il Vangelo di Matteo parla di Trinità, anche se tutto il Vangelo parla di Trinità, dal battesimo, quando Gesù scende nel Giordano, il Figlio di Dio, si apre il cielo, scende lo Spirito che investe e unge di Spirito Santo la vita di Gesù di Nazareth e lo abilita a compiere la sua missione, e questa voce che invita ad aver fiducia. Ecco il mio Figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo, ascoltatelo. Perché è Lui il mezzo, non si può andare a Dio se non attraverso il Figlio e con lo Spirito Santo che ci aiuta a capire la verità tutta intera. Domenica scorsa abbiamo festeggiato la Pentecoste, questo Spirito anche lì, che non riusciamo ad afferrare, diciamo che è come una colomba, che è come fuoco, ma che agisce. È l'unico mezzo che abbiamo per penetrare i pensieri di Dio, per pregare in modo efficace. Lo Spirito prega dentro di noi e sa cosa chiedere a Dio. Ebbene, siamo alla fine del Vangelo di Matteo, la conclusione proprio. A quel tempo gli undici, perché oramai Giuda si era impiccato, non era più parte del collegio apostolico, andarono in Galilea. Gesù apparso alle donne, dopo la sua resurrezione, aveva detto: dite ai miei fratelli che mi precedano in Galilea, non a Gerusalemme, perché Gerusalemme era la città che ha dato la morte a Gesù. In Galilea, là dove sono partiti con la predicazione, là dove sono stati scelti. Si tratta quasi di ricentrarsi. Si è chiuso un capitolo, il capitolo della comprensione, dell'imparare, E ripartendo dalla Galilea non devono più imparare, ma devono mettere in pratica quello che è l'insegnamento di Gesù, là sul monte che Gesù aveva indicato. E vanno. E cosa fanno? Lo vedono. I loro occhi sono capaci di vederlo. Come sarebbe bello che anche noi potessimo dire: è vero, anche noi nella nostra vita abbiamo visto il Signore. Ma non perché abbiamo visto il quadretto sorridere o il Sacro Cuore che goccia le gocce di sangue. Quelli sono segni che possono aiutarci, ma fortunatamente il Signore non ci chiede di avere fede in questi fenomeni strani, ma in Lui. In Lui. Là lo videro. E vedere è un verbo molto forte nella Bibbia, che non significa solo sfogliare, guardare una figura, ma fare esperienza di Lui. E si prostrano, lo riconoscono, anche se dubitarono delle loro forze, sono poca cosa, sanno che l'hanno tradito, hanno ancora negli occhi la scena della passione e della loro pochezza, della loro codardia, ma Gesù si avvicina, bello questa avvicinanza, quasi Gesù quando guariva o entrava in relazione con i peccatori si avvicinava e li toccava. Quindi si avvicina e disse loro: a me è stato dato ogni potere, cioè si rivela come il figlio di Dio, in cielo e sulla terra. Ora questo potere è vostro, lo metto nelle vostre mani, non perché siate orgogliosi, non perché dovete comandare. Troppo spesso la Chiesa è diventata una Chiesa trionfalistica, una Chiesa che comanda, una Chiesa molto verticale, una Chiesa che per alcuni aspetti è ancora ferma a un sistema medievale di potere. Niente di tutto questo nel Vangelo. Andate, questo potere è quello di andare dunque e fate discepoli tutti i popoli. Non insegnate, ma fate discepoli. È molto più forte. Insegnare è: io ti rendo maestro, ti ammaestro, no? Ti comunico una dottrina, no? Ti faccio discepolo, cioè attraverso il mio dire, ma anche con la vita, con l'esempio, comunico a te che puoi diventare discepolo, sei figlio di Dio, che è la cosa più sconvolgente. Noi creature siamo figli di Dio, cioè siamo parenti. Partecipiamo della divinità, ma ci accorgiamo che dentro la nostra vita non siamo fatti solo di cellule, ma siamo anche Dio. Non solo perché Dio ci abita, ma perché ci ha voluti come Lui. C'è un detto rabbinico che Dio, quando crea l'uomo, è perché specchiandosi, si specchia, e dice: ecco, io voglio l'uomo così. Ci abbiamo mai badato che abbiamo la somiglianza con Dio? La manteniamo questa somiglianza, che significa nient'altro che amare ed essere liberi? Ebbene, dice, andate e battezzate tutti i popoli. Non ci sono più i pagani, non ci sono più gli ebrei, tutti i popoli, atei, musulmani, potremmo... Certo, allora non c'erano i musulmani, ma potremmo dire tutti. Questa notizia è per tutti. Non sta a te giudicare chi può riceverla o non può riceverla. Tu annuncia. Sarà l'altro insieme a Dio che permetterà di entrare, di lasciarsi ferire da questo annuncio, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Anche qui è molto equivocata. Battezzare significa quasi una chiesa imperialista che cerca di fare proseliti. Anche qui niente di tutto questo. Non sta intendendo un rito per cui abbiamo i registri pieni di battezzati, ma in fondo, se ci contiamo, che percentuale siamo di cristiani che tentano un pochino almeno di vivere in profondità l'annuncio di Gesù? Abbiamo ancora il 95-96% di cosiddetti cristiani sulla carta. Ma che cosa ce ne facciamo? Se poi non viviamo, è vivere Cristo che porta la salvezza, non un gesto. Il gesto è in funzione di una conversione, di un ricordo, di un desiderio di cammino. Ma questo battezzandoli, chi ha visto il battesimo, è inzuppare. Si mette dell'acqua sulla testa del candidato o della candidata, no? Inzuppare di Spirito Santo. Siete inzuppati nella Trinità. Provate a pensare a un biscotto dentro nel caffè latte, lo assorbe. Ecco, fate in modo che la gente, voi stessi, siate zuppi di Spirito Santo, di relazione con Dio. E allora sì, saremo veramente Suoi discepoli se lasceremo agire questo Spirito, che ci permette, nonostante la diversità di epoca, ci separano 2000 anni dalla vicenda di Gesù, di poterlo sperimentare come vivo, come efficace, come presente in mezzo a noi. Noi qualche volta siamo un po' schizofrenici su questa cosa qui. Ci crediamo, veniamo a messa convinti, preghiamo, tutte cose buone, però poi quando usciamo sembra quasi che ci dimentichiamo di quello che abbiamo celebrato e andiamo alle nostre faccende, no? Devo far da mangiare, devo riassettare, domani devo andare a lavorare, c'ho i figli da tenere, c'ho i nipoti, tutte cose legittime. Il Signore non ti chiede di uscire da queste cose qui, ma di fare sintesi, di non essere diviso. Ciò che celebriamo qui non deve rimanere circoscritto a queste mura, ma noi celebriamo una cosa che abbiamo vissuto e dobbiamo continuare a vivere nel tempo, nella quotidianità. L'Eucaristia non ci serve per la domenica, ma la domenica ci serve per ricordarci che siamo uomini liberi e lo dobbiamo essere anche gli altri 6 giorni della settimana. Altrimenti l'Eucaristia è una farsa. Una farsa. È un po' come quello che va a mangiare e vomita. Non può essere nutrito uno che vomita, quello che mangia. Scusate il termine forte, ma è... Uno viene a messa e poi non se ne fa niente, non si lascia nutrire, non cresce. Ma com'è possibile? Vuol dire che lo Spirito non lo fai agire nella tua vita. Dico questo non perché dobbiamo autoflagellarci. Troppo spesso il cristianesimo è stato proposto come una religione del non devi fare, devi macerarti. No, devi vivere, devi essere contento. Siamo stati creati per la felicità. Ma la cerchiamo questa felicità vera? Anche nei momenti difficili, non lasciamoci sopraffare dalle difficoltà. Ci sono, affrontiamole, ma sappiamo che lo Spirito ci aiuta. Facciamo veramente esperienza di questa liberazione. È vero, siamo fragili, ma chi se ne importa? Siamo in compagnia di Dio? Ma puoi temere qualcosa? Anche gli apostoli hanno avuto paura, ma nel momento in cui si sono fidati, non gli è andata tanto meglio. Ma hanno cambiato la vita, hanno cambiato la prospettiva. Da paurosi sono diventate persone felici. Lo desideriamo questo? Ecco, io penso che la festa della Trinità ci insegni soprattutto questo, che siamo in relazione con Dio, Dio è in relazione con noi, e se noi vogliamo essere Suoi figli, e lo siamo, quindi sarebbe una contraddizione non vivere secondo questo statuto. E se siamo figli, siamo anche fratelli. Noi nella nostra vita dobbiamo imparare e vivere questa relazione che Dio ha con noi, con tutti gli altri. Poi la fragilità ce la perdona il Signore e ci aiuta Lui ad andare avanti nel momento in cui tradiamo questo desiderio. Paolo stesso, che è un grande santo, diceva: anch'io a volte vedo il bene, ma faccio fatica, Qualche volta scelgo il male che non voglio e non faccio il bene che vorrei. Però nonostante tutto ha camminato, si è convertito, è diventato un vero discepolo del Signore. Ma questo è possibile per ciascuno di noi. Pace e bene.